Laudetur Jesus Christus.
Il sabato 14 novembre i titoli, drammatici i numeri della pandemia e nuovi lockdown nel mondo. Intanto Donald Trump promette l'approvazione di un vaccino per il coronavirus già per il prossimo aprile. Continuano gli sbarchi a Lampedusa dopo i naufragi costati la vita a 100 migranti. Il vescovo di Mazara del Vallo si deve rispondere alla globalizzazione dell'indifferenza. E ancora nel nostro radiogiornale la lotta al terrorismo in Africa e in Europa, gli accordi di pace in Sud Sudan e il convegno dei movimenti per la vita. Sono le 8, buongiorno da Marco Guerra. Sono oltre 53 milioni i contagi da coronavirus nel mondo. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più colpito e intanto continua a salire la preoccupazione in Europa.
Con quasi 134 casi di positivi registrati nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito al mondo dal coronavirus. Oltre 5.000 casi di Covid-19 registrati ieri a New York e il governatore Cuomo avverte che già da lunedì potrebbe ritornare la didattica a distanza se la curva non scenderà nei prossimi giorni. Intanto il presidente in carica, Donald Trump, ha annunciato che il vaccino sarà disponibile per l'intera popolazione da aprile, tranne che per lo stato di New York, dove il governatore ha deciso di non collaborare per motivi politici e fino a quando non ci sarà l'autorizzazione a distribuirlo. Peggiora la situazione in Europa, l'Austria va verso il lockdown totale, nuovo picco di casi in Russia, mentre in Francia calano i positivi. In Italia il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri sera l'ordinanza con cui ha istituito due nuove zone rosse, Campania e Toscana, e tre arancioni, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche.
Il servizio era di Marina Tomarro e intanto continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove ieri sono arrivati 252 migranti dopo i naufragi costati la vita ad un centinaio di persone, tra cui il piccolo Yusuf. E mentre si sta definendo il nuovo patto UE sulle migrazioni e sul diritto d'asilo, da più parti arriva l'appello alla politica perché prenda in carico il problema, dando la possibilità alle navi delle ONG di intervenire in mare. Benedetta Capelli ha raccolto il commento di Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo.
Come facciamo a stare in pace di fronte a questa ecatombe che quotidianamente insanguina il Mediterraneo? Il nostro cuore piange, però noi possiamo soltanto alzare la voce di fronte a una indifferenza generalizzata anche del mondo della politica, oltre che della cultura, e purtroppo ahimè di tanti nostri fratelli nella fede.
C'è anche un problema serio, no? Che è quello della Libia.
Non illudiamoci che il rimpatrio in Libia sia una scelta di civiltà, è una scelta omicida.
Qual è l'appello che si sente di fare?
Come il nostro cuore non si può commuovere di fronte a tanta tragedia. C'è il problema dell'accoglienza, c'è il problema grosso di come questo fenomeno migratorio, che non è iniziato ieri e non finirà domani, debba essere affrontato a livello internazionale con una concertazione politica, economica e culturale tra le nazioni e tra coloro che nelle istituzioni internazionali hanno la possibilità di orientare la riflessione e anche le scelte politiche e diplomatiche.
Negli Stati Uniti gli ultimi risultati elettorali rafforzano la vittoria di Joe Biden, a cui arrivano le congratulazioni anche di Cina e Italia. Da Washington Donald Trump promette il vaccino anti-Covid per tutti entro la primavera. Fa discutere intanto l'annunciata visita del segretario di Stato Pompeo in Medio Oriente e in Europa ad un passo dal cambio della guardia. Adriana Masotti.
306 a 232 è l'ultimo risultato del conteggio delle schede elettorali negli USA a 10 giorni dall'Election Day. Per vincere ne bastavano 270. Congratulazioni al vincitore sono arrivati ieri anche dalla Cina e dall'Italia. La Cina ha ribadito il proprio rispetto per la scelta del popolo americano. Nel colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Conte e Biden si sono sottolineati i profondi legami di amicizia e di alleanza tra i due paesi. Intanto alla Casa Bianca Donald Trump ha tenuto ieri una nuova conferenza stampa con al centro la situazione Covid-19 nel paese e una promessa: la mia amministrazione distribuirà il vaccino. Per aprile sarà a disposizione di tutta la popolazione. E parecchi interrogativi sta suscitando l'annuncio che il segretario di Stato americano Pompeo potrebbe recarsi in visita in un insediamento israeliano in Cisgiordania e sulle alture del Golan nel corso del suo viaggio ufficiale nella regione, previsto la prossima settimana, viaggio che toccherà anche Francia e Turchia.
Ci spostiamo in Africa. L'opposizione armata del Sud Sudan, riunita nella sigla SOMA, entrerà a far parte del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco in vigore nel paese dall'inizio dello scorso anno. E questo è il risultato più importante del quarto workshop promosso dalla comunità di Sant'Egidio per favorire il dialogo nello Stato africano, che si è svolto a Roma dal 9 al 13 novembre. Il servizio di Michele Ravia.
Dal 1 gennaio del 2021 i militari del governo di unità nazionale e dell'opposizione armata lavoreranno insieme sul terreno per accertare eventuali violazioni della tregua ed identificare i trasgressori. Un passo decisivo per porre fine alle violenze e proteggere la popolazione civile, ha affermato il segretario generale della comunità di Sant'Egidio, Paolo Impagliazzo.
I due obiettivi raggiunti sono quelli innanzitutto di stabilire il contatto fra i militari delle due parti, e questo in un clima di grande collaborazione e di rispetto, e anche a fissare la data per l'inclusione dell'opposizione armata all'interno del meccanismo di controllo del cessate il fuoco. È molto importante perché è una collaborazione che avverrà sul terreno, lì dove è possibile che avvengano degli scontri, ma anche a livello apicale. Da ottobre fino a oggi noi possiamo dire che il cessate il fuoco ha tenuto.
Decine di jihadisti sono stati uccisi in Mali dalle forze francesi. L'operazione si è svolta nel centro del paese africano. L'intervento, condotto da un comando elitrasportato, si è concluso dopo qualche ora di combattimenti sul terreno, hanno riferito le autorità militari francesi su Twitter. E a 5 anni dagli attentati dell'ISIS a Parigi, anche nei locali del Bataclan, ieri l'omaggio delle 130 vittime con la Torre Eiffel accesa in segno di ricordo. Intanto i ministri dell'interno dell'Unione si sono riuniti per mettere a punto un piano di fronte alla nuova ondata di violenza che sta assediando il vecchio continente. Al centro la necessità di rafforzare le frontiere esterne sfruttando per ora al massimo le misure esistenti. Antonella Palermo.
Austria e Francia vogliono un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, il monitoraggio e l'arresto dei combattenti jihadisti tornati nell'Unione. Si punta anche alla formazione degli imam in Europa. Colmare le lacune in materia di sicurezza investendo di più sul mandato dell'agenzia Europol servirà, risponde il professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Louis.
Non è inutile, però occorre qualche cosa di più che non è nella disponibilità dei ministri degli interni. A mio avviso la risorgenza del terrorismo a cui stiamo assistendo va interpretata, va alla luce del mutare delle condizioni internazionali. Grecia e Francia da una parte e la Turchia dall'altro sono collegati a due rispettivi schieramenti, quello che sostiene gli accordi di Abramo e quello che invece li avversa. La grande politica estera degli stati è quella che interessa il depotenziamento delle cause che concorrono alla generazione del fenomeno terroristico.
Abdullah Ahmed Abdullah, il numero 2 di Al-Qaeda, accusato di essere il cervello degli attentati del 1998 alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania, che provocarono 224 morti, è stato ucciso in Iran 3 mesi fa da 2 agenti israeliani per conto degli USA, lo scrive il New York Times con la conferma di fonti dell'intelligence. E cambiamo argomento, è in corso da ieri il convegno europeo dei movimenti per la vita che rilanciano il sostegno alle gravidanze difficili con nuove strategie di prossimità per superare le restrizioni del Covid. Domenica sarà firmato un documento di sostegno alla Corte Costituzionale della Polonia che ha recentemente vietato l'aborto selettivo dei bambini con anomalie. Sull'impegno per le donne e la vita nascente sentiamo la presidente del Movimento per la Vita italiano Marina Casini.
Oltre Centri Tutta la Vita ci sono anche dei servizi molto importanti, Progetto Gemma ed SOS Vita. Progetto Gemma è una carezza economica, quindi un supporto economico che viene dato alle mamme in attesa tentate dall'aborto, che va a integrare l'attività di assistenza alle CAV, e poi c'è SOS Vita, e qui vengo al punto, il quale è un servizio che si svolge prevalentemente su telefono e via chat.
Ecco, a livello continentale i movimenti per la vita quali sfide devono affrontare?
Le minacce nei confronti della vita umana dall'inizio, diciamo così, alla fine purtroppo continua, e posso dire che c'è una grande voglia di, come dire, di non arrendersi, di non far sì che questo vecchio nostro continente non resti veramente in balia di una cultura individualistica fondata sul falso mito di una autodeterminazione che rompe ogni legame.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e Marco Guerra in studio, grazie per l'attenzione, a breve segue Buongiorno, Radio Vaticana con voi.